Ieri avevamo detto prendendo lo spunto dal messaggio del Papa per questa Quaresima, avevamo detto della centralità del crocifisso, del volgere lo sguardo al crocifisso come una risorsa fondamentale per la vita di coppia, per la relazione genitoriale, per il nostro, per sentire il nostro incarico, diciamo anche verso l'esterno della famiglia, precisamente perché se prendiamo sul serio la morte del Signore per noi, se impariamo a volgere lo sguardo al crocifisso non come oggetto ma come questo evento che veramente è sconvolgente, così la base stessa di ogni vera conversione al Signore, perché ci si può mettere per questo verso, cioè il verso della conversione o del voltare la faccia o l'attenzione verso Dio, e solamente se si capisce o si comincia ad apprezzare veramente sul serio quello che Dio ha fatto per noi. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio. Dicevamo che in questa relazione con il crocifisso, in quanto manifestazione suprema dell'amore, di che cosa sia amare secondo Gesù e quindi di che cosa sia anche l'amore coniugale, l'amore genitoriale e le sue conseguenze, diciamo, su di noi, ecco, avevamo detto che questo è un po' come la leva che può davvero fare lievitare e smuovere il nostro modo di vivere la vocazione familiare, perché altrimenti si può davvero adagiare e addormentare nei limiti e nelle misure, diciamo, di quello che viene spontaneo, di quello che è la nostra, sono le nostre buone volontà che fanno poi puntualmente cilecca, come sappiamo per esperienza. Ecco, l'altra faccia della stessa medaglia, e cioè della centralità del crocifisso per la nostra spiritualità coniugale, familiare, essendo appunto la nostra, una, il senso della nostra vita, no? Un apprendistato della capacità di amare come Gesù o come Lui ci ha amati, no? Dicevamo, come il Padre ha amato me, dice il Vangelo di Giovanni, così io ho amato voi, rimanete nel mio amore, cioè in questa atmosfera dell'agape che viene diciamo annunciata e manifestata clamorosamente proprio nel crocifisso. Allora, l'altra faccia della medaglia di questo è il messaggio che scaturisce dal crocifisso. E cioè quella che solitamente con un'espressione presa dall'Evangelista Marco, e si chiama la via della croce. Ora, so se stamattina durante l'Eucaristia avete letto, come vi avevo suggerito, come preparazione alla comunione, quella preghierina che c'è scritta nei foglietti, che è estremamente suggestiva proprio per questo che vogliamo dire. Lì c'era scritto: Signore Gesù Cristo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo. Questa è l'espressione centrale: morendo hai dato la vita al mondo, dove con questa espressione non si intende semplicemente l'episodio unico, una tantum, che è l'episodio della morte volontaria di Gesù, che poi ha avuto come risposta da parte di Dio appunto la risurrezione dalla morte. Con queste parole si intende una legge, infatti quella preghierina, una norma di vita, quella preghierina poco dopo diceva: fa che io sia sempre fedele a questa legge. Legge lì non vuol dire certo la legge in senso giuridico, non vuol dire a questa regola, a questa norma, che morendo si dà la vita. E che non si riferisce appunto al morire nel senso fisico, quello è la morte del Signore per noi, di cui parlavamo ieri, come evento che ci viene sempre riproposto da contemplare, da meditare ogni quaresima, ma riguarda la regola di vita che per tutti ne deriva, ne scaturisce. Ad esempio, c'è un'antica preghiera attribuita a San Francesco, che però non è nelle fonti francescane, quindi non è detto che sia sua, ma attribuita, è quella che dice: Signore, fammi uno strumento della tua pace, dove l'odio che io porti l'amore l'avrete... l'avrete sentita, è una preghiera attribuita a San Francesco. Verso la fine di quella preghiera, sulla fine delle ultime frasi, dice: perché è morendo che si dà o si ha la vita. Mi ricordo se dice si dà o si ha la vita, che è la stessa formulazione che è, dicevo, chiamata, questa norma di vita è chiamata solitamente, convenzionalmente, prendendo la frase del Vangelo di Marco, la via della croce, dove appunto per via della croce non si intende il patibolo infame che Gesù ha portato su di sé e su cui è stato condannato a morte, ma il messaggio che scaturisce da quella morte, alla luce della risurrezione, perché se Dio ha risuscitato il crocifisso, vuol dire che ha dato ragione a colui al quale gli uomini hanno dato torto. Gli ha dato ragione in che cosa? In quello che è il senso della sua vita, di tutta la sua vita precedente, della sua morte come culmine, e cioè la via percorsa da lui come diciamo via maestra, norma suprema del suo modo di agire, di vivere, che è quella del, un'altra frase del Vangelo di Marco la esprime così: io non sono venuto per essere servito, ma per servire. E poi quest'ultimo verbo, servire, si spiega dicendo, e cioè per dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti, per le moltitudini. Nel Vangelo di Giovanni questa espressione, invece che essere chiamata la via della croce o la norma secondo la quale solamente nella volontaria espropriazione della nostra istintiva tendenza egocentrica si attinge la vita, intendendo per la vita appunto questo, il contrario dell'egoismo, cioè la capacità di amare veramente. Dunque, nel Vangelo di Giovanni vi stavo dicendo che questa, invece che essere chiamata la via della croce, invece che essere chiamata la legge della croce, è chiamata la legge del chicco di grano. Forse le parole riferite al Vangelo di Giovanni sono quelle di Gesù, perché sappiamo che amava parlare per parabole, che era un suo stile parlare parabolico, e questa è effettivamente una parabola. Si trova nel capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, questa frase, verso metà del capitolo, non mi ricordo il versetto, ma lo possiamo trovare. Dice: se il chicco di grano caduto per terra non muore, non può produrre la vita, non può produrre la spiga, non può portare frutto. Se invece muore, porta molto, molto frutto, cioè si moltiplica in molti altri chicchi di grano, precisamente attraverso quel dinamismo misterioso della natura che Gesù ha preso come parabola per indicare evidentemente il suo stile di vita, quello cioè del sistematico esproprio di se stesso, della sistematica donazione di sé, del autoesproprio volontario, come si può dire oggi col nostro linguaggio moderno, come il segreto per imparare ad amare, poiché si sa bene che l'amore come agape, soprattutto come gratuità e generosità, è possibile solo se la tendenza contraria, quella centripeta, quella autoreferenziale, viene imbrigliata, viene bloccata, viene fermata, viene, cioè, secondo l'immagine o la legge del chicco di grano, viene fatta morire, cioè invece che espandersi, invece che essere lasciata andare così come va di solito, viene bloccata. Si tratta di questa morte, quando anche nella frase di attribuita a Francesco, oppure nella preghierina che vi avevo suggerito di fare oggi prima della comunione, si tratta di questa morte qui, cioè non della morte fisica, ma del fare morire, cioè del bloccare, quindi rinunciare a quello che è invece il nostro spontaneo istinto autoreferenziale. Ieri sera, come terzo salmo del Vespro, avevamo letto la pagina della lettera agli Efesini di Paolo, scusate, la lettera ai Filippesi di Paolo, dove si parla di questa medesima legge come stile di vita di Gesù, dicendo che pur avendo pur essendo un Dio e quindi non avendo bisogno di svuotarsi di sé, non avendo bisogno di niente di nessuno, per noi uomini, per la nostra salvezza, diceva che non ha considerato come un possesso da tenere per sé gelosamente le sue prerogative condizione divina, ma se ne è svuotato, se ne è spogliato, prendendo la forma, la condizione di servo e facendosi obbediente perfino alla morte e alla morte di croce. E continuava dicendo: per questo Dio lo ha risuscitato, perché appunto per la legge del chicco di grano, perché questo tipo di volontaria mortificazione, chiamiamola così, del proprio istintivo egocentrismo, mette in moto un dinamismo uguale ed opposto, che è quello appunto dell'agape, che essendo Dio, l'agape, come dice sempre il Vangelo di Giovanni, non può morire, perché se questo è il dinamismo dell'amore, se Dio è amore, non può morire, non può che essere vincente, nel senso di avere un esito, un futuro, un risultato. Ora, questa, che la si chiami la legge del chicco di grano, che la si chiami la via della croce, che la si chiami come si voglia, insomma, i nomi possono essere tanti, questa è sicuramente, in modo garantito, per parola di Gesù, ma come sempre le cose vere poi si riscontrano vere, cioè si confermano nell'esperienza. Ecco, questa è la, anche in modo sperimentale si può verificare nel nostra storia, questa è la legge della crescita e dello sviluppo di ogni rapporto di amore. il passaggio obbligato, la legge, la norma, dunque la regola del gioco, è che tanto più i rapporti di amore crescono e si sviluppano, quanto più si riesce a far tacere, mortificare le tendenze istintive di tipo egocentrico, e viceversa, i rapporti di amore tanto più muoiono, tanto più si bloccano, tanto più si inaridiscono, tanto più si appiattiscono, si bloccano, si paralizzano, quanto più si lasciano andare a ruota libera le istanze, le spinte, le pulsioni di carattere esclusivamente autoreferenziale, cioè per insomma, che lavorano per il proprio interesse, per il proprio comodo, per la propria protezione, per se stessi, insomma, per il proprio protagonismo, per l'affermazione di sé, o per, insomma, per finalità egocentriche. Ecco, questo nella Quaresima, nel tempo quaresimale, questo messaggio, che poi è il messaggio della croce o dell'evento pasquale, della morte di Gesù, per il fatto che egli è stato risuscitato, perché è chiaro che se non fosse stato risuscitato non ne sarebbe scaturito un messaggio di questo genere. Ecco, questo è nel tempo quaresimale un po' come, diciamo, ieri per la contemplazione del crocifisso. Ecco, questo è invece sul versante della pratica, e quindi delle rinunce, delle scelte, del che cosa fare. Questo è il baricentro della spiritualità quaresimale. Anche la pagina del Vangelo di oggi, che di solito viene chiamata la pagina della tentazione di Gesù, è, diciamo, una musica dello stesso tipo, un ritornello dello stesso tipo, cioè si tratta di una specie di riassunto programmatico su tre capitoli fondamentali di questa legge fondamentale, cioè della rinuncia alle proposte di vita di tipo autoreferenziale, che lì vengono chiamate di tipo diabolico, perché la parola diavolo significa appunto colui che mette le spaccature, colui che provoca le divisioni. Ecco, questo messaggio per la vita di relazione, vita di coppia, per la vita di relazione con le persone in generale, quindi anche con i nostri figli, ma anche come diciamo baricentro, nocciolo duro del messaggio educativo, e quindi di che cosa trasmettere, che cosa bisogna far imparare, cos'è che bisogna che imparino i nostri figli dal nostro modo di vivere, dal nostro essere coppia per loro, dal fatto di essere davanti a loro come coppia, anche per dunque che cosa dargli come, come messaggio fondamentale, come senso della loro vita, come anche senso della nostra. Ecco, questo è veramente il nocciolo duro della questione. Dico duro perché qui si dice in modo duro, in questa formulazione della via della croce, si dice in modo duro, perentorio, inequivocabile, che nella negazione, nella mortificazione di questa tendenza, che si realizza la si impara la capacità di amare, cioè che cosa voglia dire amare. Chi dunque non si esercita nella respingere, nel bloccare le proprie tendenze autoreferenziali, non potrà mai imparare ad amare, perché la sostanza di un rapporto d'amore sta precisamente qui, l'identità, la sostanza, la cosa fondamentale sta precisamente qui, cioè nel oblatività, nell'offerta di sé invece che nell'affermazione di sé, dunque nella mortificazione della tendenza autoreferenziale per fare posto, perché prenda posto, perché si espanda la tendenza, la spinta, diciamo, altruistica, della dedizione di sé all'altro. Ecco, questo è l'altra faccia della medaglia di quello che dicevamo ieri. Non è l'evento della croce, è il messaggio che scaturisce da quell'evento come regola e senso fondamentale della vita. Da qui vengono poi tutte le frasi, e solo da qui si capiscono tutte le frasi dell'insegnamento di Gesù, del tipo: chi vuole essere il più grande si faccia il più piccolo, anzi il servo degli altri, chi vuole essere il primo si faccia l'ultimo. L'ultimo infatti è il primo è l'ultimo davanti a Dio. Qui sta il senso anche della frase: se non diventerete come bambini, se non vi plasmerete secondo questa linea, non entrerete. Siete fuori di che? Della vita, la via della vita, perché la via della vita sta appunto, consiste in questo, nella imparare che cosa vuol dire amare secondo il modo come ci ha mostrato questo Gesù stesso. Dunque, se questo è il metro con cui misurare i nostri rapporti, le nostre relazioni interpersonali, le nostre relazioni genitoriali, educative, il nostro patrimonio, diciamo, la nostra vera ricchezza, la vera realizzazione del senso profondo dell'essere uomo, l'essere donna, dell'esserci incontrati, dell'avere riconosciuto l'uno nell'altro un aiuto a camminare per questa strada. Insomma, questo messaggio è veramente una specie di parola di vita, parola da vivere, un messaggio programmatico di tutto ciò che l'itinerario quaresimale si prefigge, cioè la via, questa via, camminare questa via, imparare a fare dei passi in più in questa direzione di quelli che non abbiamo effettivamente fatto, saputo fare adesso. Ecco, misurare quindi le proprie reazioni, i propri comportamenti, misurare le nostre, i nostri quotidiani problemi, litigi o altro, insomma, o difficoltà, misurare tutto con questo metro è segreto, la segreta chiave, diciamo, per entrare nella via che si dice della croce, ma che in realtà è e dovrebbe essere chiamata la via dell'amore, perché la croce di Gesù altro non è, come dice il Vangelo di Giovanni, che non c'è amore più grande di quello di chi dà la vita per i suoi amici, e dunque allora questo non è che una via di amore o di agape, che non è una via di autolesionismo, no? E quindi di suicidio, di autodistruzione. L'equivoco in questo senso sembrerebbe nascere da una questione di vocabolario, no? Come con la parola morte, si chiama la morte nel senso del morire, ma anche la regola di vita che scaturisce dalla morte di Gesù per noi. Ecco, allora si potrebbe confondere con i problemi che noi abbiamo con la morte, con il morire, questa questione che invece non è legata alla morte e al morire, ma precisamente al dare alla vita e al vivere la direzione, imprimere, insomma, diciamo, la spinta, la direzione che, diciamo, fa, produce effettivamente una modifica, una crescita, uno sviluppo, un salto qualitativo, uno scatto, come vi dicevo stamattina, della nostra relazione interpersonale, ma anche della relazione educativa, non solo tra di noi, ma anche nei confronti dei figli. Ecco, quello che è la grande sapienza, il grande senso della vita, quindi il baricentro di ciò che bisogna insegnare, sta qui. Tutto il resto, qualunque direttiva educativa che non sia collegata con questo baricentro, è scentrata. Quindi non è una proposta educativa alla sequela di Gesù, e quindi allo stare con lui, al corrispondere a questo, diciamo, questo amore per noi, se non si mette dunque come programma fondamentale questo, questo non è un optional, non è una cosa che diciamo riguarda la perfezione, questa è la regola normale della ordinarietà, non della straordinarietà, non mi dunque di fare cose straordinarie, è la regola dell'ordinario, l'ordinarietà della vita di relazione familiare, sia nel senso orizzontale, cioè tra i due, sia nel senso verticale, chiamiamolo così, cioè nel confronto del rapporto genitoriale o educativo. Ecco, diciamo che questo era l'altra faccia della medaglia che volevo puntualizzarvi, mettere in rilievo, perché è complementare, come l'altra faccia della medaglia, con l'altra cosa che abbiamo detto, cioè volgere lo sguardo al crocifisso, ma nel senso che dicevamo ieri, da una parte è uno dei due grandi binari, la Quaresima è questo, la passione di Gesù, il riferimento alla sua morte per noi e quindi le sue conseguenze immediate, cioè qual è la nostra relazione con Gesù, e se abbiamo iniziato i nostri piccoli tentativi, le nostre piccole buone volontà, le nostre piccole azioni in questa direzione qua. Allora, anche qui adesso, alla luce di questa lampada, diciamo, di questa grande parola programmatica che dice, diciamo, il riassunto del senso della vita di Gesù da una parte e dall'altra il riassunto del senso della vita di rapporto tra le persone, che siano la coppia, che sia la relazione genitoriale, alla fin fine quello che conta è questo, essere capaci di questa generosità, di questo modo di amare che appunto per noi è l'unico. Come Dio è unico, così questo è l'unico modo di pensare che cosa voglia dire amare, e le due cose sono due facce della stessa medaglia, perché se Dio è l'unico è perché Dio è amore, e se questa cosa è unica è precisamente perché è la legge fondamentale di ogni relazione di amore, che senza la pratica sistematica della rinuncia a sé o ai propri dinamismi autoreferenziali non potrà mai avere spazio, non potrà mai espandersi, non potrà mai realizzarsi. Ecco, detto questo, che quindi non ha a che fare con la morte ma con la vita, non ha a che fare con qualcosa di autolesivo, autolesionista, perché appunto l'equivoco che vi dicevo prima, no? Sta proprio tutto e solo qui. Se questa linea di vita, di sapienza della vita che Gesù ci ha insegnato, ma se questo viene inteso come la rinuncia alle proprie doti, sarebbe un assurdo, un equivoco spaventoso, sarebbe confondere i fischi con i fiaschi. Non si tratta di rinunciare alle proprie doti, alle proprie capacità espansive anche nell'ambito della vita familiare. Non si tratta di rinunciare a qualcosa di buono, non si tratta di far morire qualcosa che deve vivere, si tratta di far morire precisamente ciò che impedisce che germogli e che sbocci la vita, appunto, come in espansione di sé, come la vita della Trinità verso l'altro. Ecco, adesso si tratta di coniugare questa cosa con il vostro vissuto, cioè con le cose che voi avete fra le mani, in modo che possiate sia sul versante della coppia, sia sul versante genitoriale, sia sul versante dell'apertura verso l'esterno, possiate ricavare con questo metro e con questo, diciamo, saggio della ricavare gli obiettivi, delle promesse, degli impegni che vi accompagnino, siano come una borsa da viaggio, il bagaglio appresso di questi 40 giorni quaresimali. Ecco, questo era l'altro input che volevo darvi, che produce però, come vedete, lo stesso effetto, cioè portato come deve essere portato sul terreno del nostro vissuto, vuol dire andare a incidere sulla qualità delle nostre relazioni e su quello che sia sul versante genitoriale che su quello sponsale abbiamo da prefiggerci in questo nuovo ritiro, diciamo, spirituale della Quaresima, questo ritiro di 40 giorni che appunto ogni anno ci viene donato perché costituisca un po' come il motore di tutta la nostra vita per tutto l'anno e non solamente per la Quaresima. Adesso potete quindi dedicare il tempo a lavorarci insieme, in coppia, per vedere alla luce di questo metro e di questa luce qua, insomma, cosa ci possiamo prefiggere come obiettivi di questo tempo quaresimale. Poi, come sempre, possiamo un po' condividere quello che abbiamo sentito, quello che abbiamo visto insieme, perché siamo certi, anche per esperienza già fatta, no? Che questo serve a tutti. Questo comunicarsi le cose serve anche agli altri, non è solo un rendiconto. Quindi quando facciamo la condivisione non è a me che dovete fare il rapporto di quello che avete insieme, diciamo, visto, condiviso, ma è agli altri, gli uni verso gli altri, perché sicuramente se avete visto qualcosa di utile ed importante da prefiggersi, questo non vale solo per voi, ma aiuta anche gli altri a vedere la attualizzazione di questa via della croce o di questa legge del chicco di grano. Bene, dedichiamoci un po' di tempo adesso così e poi se basta una mezz'ora, se vedete che una mezz'ora non basta, possiamo stabilire anche così di più.